tutti bentrovati anche oggi con Sex and the Friendzone. È tornato il giovedì, sempre con qualche minutino di ritardo, ma ci faremo scusare per i grandi ospiti che abbiamo oggi in puntata. Saluto prima di tutto il mio co-speaker, Jacopo Bonanni.
Vorrei ben dire, Caspia. Buonasera a tutti anche questo giovedì 20 ottobre 2016. Ma salutiamo subito anche i nostri ospiti, che introdurrà giustamente Elisabetta.
Sono dei grandi amici, introduco prima le donne ovviamente, programma risaputo programma femminista Sex and Friendzone da sempre, quindi introduco prima la mia grandissima amica Paola Ceto.
Grazie a tutti. Innanzitutto grazie di avermi invitato e poi voglio dire che sono molto agguerrita, infatti sono tutta vestita di nero, bella carica per difendere la mia categoria.
A posto.
Questa è già un lancio di sfida, lanciato la freccia Paola Ceto e Marco, spero che tu la colga immediatamente. Abbiamo qui l'altro ospite della puntata, Marco Zarifkar.
Buonasera, ho subito una domanda: quale sarebbe la sua categoria? Perché allora per contrapposizione dovrei individuare la mia.
Adesso la categoria la vedremo subito, perché secondo me la sua categoria è quella della donna diavolo. Infatti oggi parleremo della donna angelo contrapposta alla donna diavolo, dai tempi di Dante Alighieri, cari ragazzi, fino ad oggi. Che cosa è per noi oggi la figura della donna angelo? L'uomo dice di volere la donna con le palle, se così si può dire, ma poi sceglie sempre la donna comodino. Questa è la teoria che io e che Paola Ceto e me, scusate, vogliamo portare avanti in questa puntata.
Assolutamente sì.
E per farlo siamo particolarmente agguerrite, quindi ci auguriamo che gli altri ragazzi siano altrettanto agguerriti.
Ecco, quindi abbiamo fatto maschi contro femmine.
Esattamente questo. Oggi è un duello.
Oggi è ciao Darwin. Comunque ci siamo lanciati anche noi.
Sì, ma se vedi, l'evoluzione della specie prevede che rimanga sulla terra solamente la donna, caro Jacopo.
Invece di Jacopo Bonanni, Jacopo Bonolis.
Esatto. Col cappello, esatto. L'uomo col cappello se ne fregherà. Dunque, gli uomini come vedono le donne? Cosa amano e odiano di noi? Per scoprirlo siamo andati a caccia di uomini per 3 settimane e li abbiamo sottoposti. E li abbiamo sottoposto
anche un po' più di 3 settimane.
Leggermente una vita, per cui esatto. Ma abbiamo sottoposto loro un questionario di 12 domande e abbiamo poi proposto a 2 psicosessuologi
del Wisconsin. Oggi
niente Wisconsin.
Oggi niente, siamo molto più italianizzati in questa puntata. Loro sono Maria Claudia Biscione e Gabriele Traverso, che salutiamo. Come sempre.
Ci stanno sicuramente ascoltando.
Certo, proprio in questa frequenza. Comunque, diciamo che dalle risposte di alcuni di loro abbiamo costruito gli identikit di donna ideale. Un po' per ridere, così come il target di Sex and Friends, un po' però volendo capire seriamente la psicologia maschile di fronte ai vari svariati tipi di donna che si trova tutti i giorni, quotidianamente di fronte. E dunque, come non deve essere la partner? Abbiamo fatto questo tipo di ricerca. Loro dicono che non debba essere distaccata.
Già partiamo male, malissimo.
Paola Ceto, conoscendola molto bene, è famosa per essere la donna
distaccata
ed acida,
la cosiddetta donna iceberg.
Esatto, la donna ghiaccio è proprio lei. Il Titanic gli fa un baffo. E sì, cara Paola, tu sei particolarmente distaccata, te lo dicono tutti o sbaglio?
Sì, me lo dicono tutti, tant'è che dicono: oh, ma quanto si stronza, sei così distaccata, ma va un po'. E alla fine le mie storie finiscono sempre male, tante volte per il fatto di essere un iceberg.
Perché l'uomo si aspetta di trovare
una donna coccolosa, il teddy della situazione,
e invece no.
Invece...
Il trappolone, quindi.
Lei si prepara a mangiare la trappola.
Le classiche spine.
Esatto. E insomma, la donna distaccata dice è praticamente la donna inaffettiva, la donna egoista, la descrivono così. E diciamo che è la partner meno quotata, è la caratteristica meno quotata, quella che non vorrebbero mai assolutamente. In modo trasversale da parte degli uomini di tutte le fasce d'età.
Insomma, non c'è scampo praticamente.
Insomma, Paola, sei destinata come me a rimanere una donna single, una dolce zitella.
Meglio un bel iceberg single che 2 teddy
insieme. No, sì, hai ragione, sono d'accordissimo con te. Come non deve essere la partner? Non deve essere volgare o pigra? Ecco qui.
Ah, Elisabetta, è qua.
E qui casca l'ennesimo asino. Anche io sarò destinata, caro papà, fattene una ragione, non avrai nipoti. Non mi si prenderà mai nessuno. Zar, è così, eh.
È stato profetico.
È stato, sì, lui l'aveva già capito. Ma io purtroppo non sono volgare, sono pigra. Volgare non mi si può dire, dai.
Sì, ma qui gli esperti intendono gli esseri pigri in un modo particolare, nel senso pigra nella coppia. Adesso tu non mi sembri una pigra, eventualmente, in una coppia, no?
Vogliamo approfondire in realtà cosa vogliono intendere gli esperti con pigro, però diciamo che...
Il solito malizioso!
No, no, per carità, cioè... Mai fosse, però insomma, ecco, dai, fosse. Diciamo che no, dai, Elisabetta, non mi sembra una persona pigra nella coppia.
No.
Così, a
tu che cosa ne per sentito dire, ok? Vedendo,
farò
capisci?
Un sondaggio da tuoi ex e vedremo un attimo quello che ne esce.
Aia, aia,
ho paura. No, mi cago in mano, non si può dire. Te l'ho detto. Un'altra tipologia che di donna che gli uomini non vogliono assolutamente, caro Zar, è la femminista. Quindi ecco, anche di nuovo...
Quella del tipo che non si fa i peli sotto le ascelle e se li tinge di color viola?
Dove l'hai trovata questa giovane donna?
Esiste, è una nuova tendenza. Adesso ci sono le femministe...
Il pelo blu.
Il pelo blu, il pelo verde, il pelo viola.
Ma...
Cosce non depilate, tipo grizzly.
Tipo uomo diventato donna che però... Con la barba nel frattempo, c'è stati nuovi stereotipi,
sì,
in televisione.
D'altronde donna baffuta, cioè voglio dire, i proverbi ci aiutano. Prima non ci si fermava davanti al pelo, in tutti i sensi.
Tira più un
giusto
pelo.
Un carro di buoi.
Esatto.
E quindi hanno iniziato a farli crescere.
Vabbè, dovremmo cominciare, Paola. Lei fa le cerette, dovresti smettere. Non prenderai più soldi facendo cerette.
Vado in fallimento, praticamente. Donne, depilatevi, annunzio.
Non sia Bobis. E dunque, la donna femminista è uno stereotipo che, ecco, non piace assolutamente al maschio. Dunque, in definitiva, come deve essere la partner ideale? Dicono debba essere, cara Paola, autonoma e coerente.
Coerente,
cioè a me qui mi sembra un po' di andare fuori dalle righe. Perché la coerenza, secondo me, intesa in maniera rigida, non è sinonimo di intelligenza. Quindi
già zoppica.
E poi l'essere autonoma di solito non va a braccetto con l'orsetto Teddy di cui parlavamo prima.
E da qui la contrapposizione da cui siamo partiti fondamentalmente, ovvero la donna autonoma, la donna che si fa da sé, la donna che non ha paura di mostrare il proprio pensiero di fronte al proprio uomo o con gli amici del proprio uomo, smerdando il proprio uomo.
Vabbè, quello si potrebbe anche evitare, no?
Dipende dalle situazioni, perché
da
no?
carattere, dipende.
Se sono in contrapposizione di opinioni, ci può stare.
Chiaro.
O sbaglio? Non ti piacerebbe trovarti in una situazione simile?
No, nel senso che sarebbe meglio che l'affrontasse con il diretto interessato piuttosto che andasse in giro a farla.
Certo, e su questo sono stra d'accordo con te.
A farla.
Però qui c'è anche un'altra considerazione da fare. Quando partono così, gli uomini hanno paura che gli si venga acciaccato l'ego.
No, non è questione di paura.
E allora la donna non deve essere a un livello paritario, ma sempre un po' indietro, perché a voi piace così.
Piace che la donna sia leggermente qualche passetto dietro. È così, è così. E infatti siamo... Jacopo,
vai, prego, prego.
No, ma ora vogliamo approfondire l'argomento. Che cosa preferisce l'uomo? L'uomo vuole una donna più tranquilla, che riesce a stare in ogni situazione, ma attenzione, non perché ci sappia stare, ma perché sa stare zitta e al suo posto.
No, vabbè.
È questa la differenza. La sguattera.
La sguattera è cosa di moda, credo, e spero un
dagli
secolo
dagli anni 50.
Tempo addietro.
No, meno di un secolo.
Beh, sì, meno di un secolo, sì, probabilmente sì. Ho allargato un po' il giro, però poi sì, probabilmente alcune considerazioni dovremmo anche fare effettivamente contestualizzando un attimo, perché sicuramente la tipologia di uomo, cioè l'uomo stesso, è cambiato, non in bene necessariamente nel corso degli ultimi anni, come a suo modo la donna, voglio dire, si è emancipata ad un livello tale per cui ha ottenuto delle cose che prima obiettivamente erano semplicemente un miraggio, per cui sicuramente è cambiata in virtù di tanti aspetti. Anche lei come l'uomo, soprattutto contemporaneo, non in maniera necessariamente positiva, a mio avviso.
Direi di no.
Condivido e sottoscrivo.
Condividi? Che sì. Non sia cambiato in maniera del tutto positiva.
Né la figura maschile né quella femminile.
Di cioè, pari passo. Sono stati... Vanno di pari passo. Sì, perché sì, se sì, non sì, si sì. prenderebbero, ovviamente.
Beh, aspetta.
Sì.
Vanno di pari passo cosa? Le ovulazioni.
Le ovulazioni sicuramente non vanno di pari passo.
Le ovulazioni.
Le ovulazioni vanno di pari passo. Ragazzi, a casa chiediamo scusa in anticipo. Io direi...
agli ovuli, perché comunque
non in senso
beh,
negativo.
Ragazzi, credo sia il caso di lanciare una canzone qui, perché devo riprendere un attimino i miei compagni. Un attimino l'ormone si sta scaldando qui. Dunque, direi di iniziare con le parole di Litfi. FIBA, che dice regina di cuori, dai gioie, regina di cuori, dai gioie e dolori, li do pure io, se non sto bene con me stesso, veleno d'amore, regina del mio cuore, la tua strategia è il solo ponte tra i due sessi.
E va bene, dai, ascoltiamoci a questo punto da Litfiba con un pezzaccio proprio degli anni 90.
Regina di cuori.
Sei donna pericolosa, ti fondi e mi confondi, mi cerchi e poi ti perdi così. Io non so l'amore, guerra o pace o collaborazione. Partecipazione, regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, ed è la notte la mia stella. Regina di cuori, ti vesto di fiori, ti giuro l'amore, ma non eterna fedeltà. Mami, non mami, ma mami, o forse sì. Succede un finimondo, perché l'amore amare o mare, meraviglioso e mentale, e il cuore ha un agro dolce in gola, mi lasci e poi ti lasci andare per poi ritornare. Regina di cuori, tra mille dolori, sei sempre più bella e nella notte la mia stella. Regina dei fiori, stratega d'amore, ti muovi felina con la certezza del tuo sesso. E mami, non mami, ma mami, dici che mami, non sai se mi ami. Mami, non mami, ma mami, dici che mami, non sai se mi ami. Oh, regina di cuori, mi mandi di fuori così. Genera rosa, è una spina, genera spina, e vivo tra mille tentazioni e pensieri peccaminosi. Perché la storia è una farfalla in fasce che ci trasforma, altrimenti non cresce. E ci trasforma, regina di cuori, dei gioie e dolori, li do pure io, se non sto bene con me stesso. Veleno d'amore, regina del mio cuore, la tua strategia è solo ponte tra i due sessi. E mami, non mami, ma mami, dici che mami, non sai se mi ami. Oh, mami, non mami, ma mami, dici che mami, non sai se mi ami. Oh,
Questi erano i Litfiba con Regina di Cuori. Siamo di nuovo su Sex and Friends on, su radiofonica.com. Allora, vogliamo dire due paroline sull'idea di donna angelicata che avevano all'inizio, quando appunto il concetto di donna angelo è nato nella letteratura italiana, cioè col dolce sinnovo. Come sappiamo tutti, nel 1200
ovvio,
a Firenze.
Come sappiamo tutti.
Come tutti sappiamo. Non lo sapevi, Zar?
No.
Allora, bannato.
Facciamo anche cultura.
No. Noi oggi vogliamo... Sì,
dai, lo sanno tutti, però Betty ce l'ha scritto.
Esattamente, quindi... Io leggere, il che comunque è una gran cosa.
È una conquista femminile. Guardate,
ragazzi, esattamente.
Voglio dire, con la... Sto zitta perché sennò qui faccio fuori qualcuno. Comunque
non siamo diciamo un programma sessista, ecco, vorremmo dirlo.
Assolutamente no, una cosa siamo. Ho fatto due contro due oggi, due uomini contro due donne per uccidere gli uomini. Comunque diciamo che la donna ovviamente al periodo del dolce sinnovo, come ben sa Marco Zarifkar, non veniva vista, cioè non veniva valutata dal punto di vista esteriore, ma come creatura, no? Creatura di Dio, dal cosiddetto cuor gentile, il cuor gentile della donna del dolce sinnovo, quel cuor gentile che Paola Ceto
non ha
quell'umiltà spiccata che proprio nel mio carattere manca.
Esatto, infatti l'umiltà è esattamente, no, il punto focale poi del carattere della donna stinnovista e diciamo orgoglio pressoché rasato a zero. E dunque la donna stinnovista, per poi arrivare a Beatrice, che è la donna, come Marco sa, la donna angelicata
per eccellenza.
Io mi sono impersonificato nell'ascoltatore ignorante.
Ma tu devi essere il Dante della situazione.
Esatto. Perché non ci reciti il terzo canto del paradiso? Che voglio dire, poi è famosissimo, lo conosciamo. No, scherzo. Non ne ho assolutamente idea. Forse Jacopo, che è straculturato.
Ma non lo so, dovrei chiedere a mio amico Benigni, probabilmente. Era guai al riguardo.
Guarda che lo salutiamo perché ci sta ascoltando. Ciao Roby! Ciao. Ti ho promesso il saluto e l'ho fatto.
Siamo persone di parole in questa trasmissione. Molte parole in realtà, però va bene.
Vabbè, puoi parlare te.
No, va bene, nel senso che giustamente, come accennava Elisabetta, la famosa donna angelo, voglio dire, è stata probabilmente protagonista di gran parte di quei testi che abbiamo studiato un po' tutti a scuola, probabilmente, sia perché ha avuto una formazione classica, sia perché non l'ha avuta, voglio dire, parliamo di Dante da una parte, come potremmo sicuramente parlare anche delle tante donne, tra virgolette, di Leopardi, cioè perché voglio dire, si parte sempre da gente che stalkera dalla finestra delle ragazze, certo, in altri tempi, però...
E si ammazza.
Esatto, la famosa Silvia.
Di paranoie.
Esatto.
E non solo.
E non solo. Però dobbiamo spiegare una cosa, ovvero perché si parla poi di donna angelo. Si parla di donna angelo proprio in contrapposizione alla demonizzazione, voglio dire, che per secoli di questa sicuramente protagonista la donna anche in questo caso. Per colpa di chi però? Perché comunque dobbiamo fare nomi e cognomi. Vorremmo farli, però diciamo che genericamente possiamo attribuire questa colpa, come molte altre, alla Chiesa, che comunque è un argomento che noi conosciamo molto. Però effettivamente è proprio un certo tipo di cultura monastica, soprattutto a livello medievale, che ha immediatamente trasformato quello che era il peccato originale, che sicuramente aveva una ampiezza di sfumature sicuramente maggiore di quella a cui è stata ridotta, ma che si è poi trasformato inevitabilmente in tentazione sessuale. Quindi cosa è successo? Che poi la donna e il corpo della donna, dalla figura di Eva per antonomasia alle streghe in generale, proprio incarnavano tutto quello che era il male, ovvero l'incarnazione del diavolo, e quindi il corpo e l'intimità, se vogliamo, erano vissuti comunque come qualcosa di peccaminoso che sicuramente avrebbe poi garantito l'inferno a chi comunque l'avesse consumato. Voglio dire, d'altronde la figura della morte di per sé anche femminile, nel senso comunque è incarnata nella donna da un lato, per cui è stato un periodo buio da quel lato, forse per molte donne. D'altronde non è un caso che alcune figure folcloriste, come proprio quella delle streghe in generale, sia stata poi usata nel periodo del femminismo, quando si parlava del famoso "le streghe sono tornate", proprio come figura di indipendenza, perché spesso era legata comunque anche, nel caso delle giovani donne, a quella che era l'emancipazione sessuale, cioè le mestruazioni venivano viste comunque come qualcosa di diabolico. Per cui, sì, tempi
rosso,
tempi
sangue,
bui, sì.
Rosso diabolico, certo. Va bene, dopo questa descrizione di Jacopo io vado a casa, spengo i microfoni e me ne vado.
Betty fa i bagagli.
Sì, decisamente, la mia cultura è assolutamente a zero. No, però poi possiamo, adesso mi vengono in mente delle figure che noi abbiamo per, sia a livello di letteratura sia a livello di mitologico, no? Delle figure di donne che hanno, per così dire, in maniera attuale, modernissima, hanno fatto il culo ai loro uomini, loro o non loro. Vedi la figura di Didone nell'Eneide.
Quella è bella, proprio bella la figura di Didone, secondo
ti
me.
Ti piace?
Proprio rappresenta, secondo me, in epoca antica, comunque parliamo di Virgilio, ma comunque già aveva un'idea della donna abbastanza moderna, se vediamo Didone. Infatti lei è una donna diavolo, tra virgolette, perché in realtà dà tutto per amore, però poi è estremamente vendicativa, infatti, no? Oppure estremamente intelligente e furba quando c'era la storia, non so se ve la ricordate, della pelle del toro, no?
La famosa storia
della pelle del toro.
L'ho letta ieri sera, tra l'altro.
Vero? Sì, ti sei preparato anche te? Che la futura regina di Cartagine arrivò nei territori dove poi fondò la città e il re, in maniera ironica o comunque sottovalutandola, gli disse: ti puoi prendere i territori che riesci a coprire con la pelle di un bue. Lei furbamente scuoiò un bue, tagliò la pelle a striscioline e riuscì a disegnare un confine molto molto ampio sul quale poi costruì la sua città, Cartagine.
La sua Cartagine.
E questo perché, ancora una volta, perché chiaramente tutte quelle che erano delle religioni politeiste normalmente avevano comunque una figura della donna che era sicuramente più non succube, come poi per esempio nel caso di quella cristiana, nel senso che comunque tutte le figure che noi abbiamo incontrato di donne, a partire anche appunto dai poemi classici, anche nell'Odissea stessa, la figura di Circe è comunque una figura affascinante, che ha la possibilità tra l'altro di tenere in scacco Ulisse e compagni, di trasformarli in maiali. Comunque sono tutte figure molto forti, ma non solo lei, la stessa Penelope, insomma non sono figure di secondo piano, addirittura sono quasi coprotagoniste, se vogliamo, allo stesso livello degli uomini.
Certo.
Anche Penelope è un po' angelicata come figura, però è estremamente furba, no?
Beh, riesce a tenere comunque i braccia a distanza per anni, il che comunque la dice lunga poi sulle sue capacità di... Sì, di capacità alcune diaboliche, perché l'intelligenza, tra virgolette, anche in questo caso ha un valore un po' diabolico, però sicuramente è una forma di intelligenza sicuramente positiva, cioè lo possiamo dire a tutti gli effetti, anche
però
perché
mi sovviene una domanda, io da sempre, dalle medie, che mi pongo questa domanda.
Vai Paola, te la risolviamo noi.
Ma saranno stati troppo stupidi sti broci?
Ma questa è una domanda che assilla un po' tutti, devo dire.
È la domanda che ti assilla.
Beh sì, a me era un po' quella di Elena, perché comunque sai, scatena una guerra, sì, insomma è il delirio per... è sempre perché tira più un pel di, cioè che un carro di proci in salita proprio.
Beh, comunque viene sempre fuori, adesso non vorrei tirar sempre fuori la mia parte femminista, ma è evidente, si evince la superiorità della donna anche nella mitologia, cioè è evidente già dai tempi dei poemi omerici. Comunque, pensando alla letteratura italiana, mi viene in mente anche la figura di Anna Karenina, non so se conoscete.
Famosa letteratura italiana.
Famosissima letteratura
italiana. Ho detto
italiana?
Sì, no, non volevo italiana. Assolutamente dirlo. Non credo
ci
che
Tolstoi... con la letteratura italiana.
Scusiamo. No, oddio. Beh, oddio, se Tolstoi avesse partecipato alla letteratura italiana non sarebbe stato poi...
No, sarebbe stato italiano, infatti.
Sarebbe stato semplicemente... Beh, questa fa parte sempre delle mie gaffe. Questo dimostra che la diretta è veramente diretta, non ci prepariamo
che a noi piace da morire sottolineare.
A me meno.
Anzi, facciamo così: chiunque ne senta una può scrivere sulla pagina. Esatto. Così facciamo un listone e le leggiamo
a fine stagione. E dunque, vabbè, Anna Karenina era una donna chiaramente sposata, completamente senza amore, estranea totalmente a marito, e che poi era l'ufficiale Karenina, no? Appunto. E perché è importante la figura di Anna Karenina? Perché lei dice di conoscere i propri istinti, proprio in un passo del libro, no? Cioè, conosco i miei istinti, nel senso che lei sceglie di voler essere in tutto se stessa, non vuole rinunciare poi all'amore verso il proprio amante, che trovò nella città dove poi andò, a Mosca ovviamente, ovviamente, forse non troppo ovviamente, però
potrebbe essere anche San Pietroburgo, diciamo delle uniche due città
in Russia.
A sto punto
oggi lo so che è in Russia.
Anche Firenze potrebbe essere,
sì, in contradante nella strada, comunque sì. E quindi ecco, è importante, adesso ripensando appunto all'idea che ho io di donna angelicata del 2016, mi viene da pensare a lei. Certo, pensando alla sua fine, lei, voglio dire, ha dato tutto pur di lottare per quello in cui credeva. Cioè, quell'amore lì non mi sembra il caso di portarlo avanti, voglio andare fino in fondo ai sentimenti che provo io, senza essere soggiogata dalla figura che era poi il marito, no?
Sì,
che
beh,
non era capace di amarla assolutamente. Lui pensava di dover dimostrare magari altro, di dover dimostrare un talento che invece la moglie sapeva già bene di che lui avesse, ma voleva amore, voleva quell'amore che lui non gli dava, no? E quindi una donna con le palle, per così dire, si è buttata sotto un treno, ovviamente non è carino, però si è buttata sotto un treno pur di vincere la propria battaglia.
Sì, sì,
no?
Molte sono figure drammatiche proprio perché votano a un certo punto tutta la vita a cercare comunque di raggiungere, cioè di combattere per il proprio ideale. È uno dei motivi per cui appunto alcune di queste figure sono state, credo, rivalutate anche nel corso degli anni. Un motivo per cui credo che la Medea stessa sia anche un altro di quei personaggi che esce spessissimo, almeno al classico, una di quelle cose su cui inevitabilmente ti coinvolgono e cercano di approfondire, cosa che io tra l'altro trovo utilissima, perché poi appunto dal passato si possono come sempre imparare un sacco di cose.
Eh sì, ma tra l'altro passando da Didone, arrivando ad Anna Karenina, alla Medea, direi che non si può sottovalutare la figura reale di Coco Chanel. Coco, non so com'è, poi chi vuole lo dica come gli pare, io dico Coco.
E fai così, Chanel.
Esatto, Chanel, che direi che insomma sappiamo che lei ha rivoluzionato un po' il vestiario femminile, il modello
solo,
femminile
non
del Novecento.
Solo il vestiario.
Non solo il vestiario, insieme a cosa, quindi?
Insieme all'identità della donna, certo, del Novecento.
Certo, infatti insomma la donna vestita da Chanel era una donna
la donna
indipendente, la donna autonoma, una donna che punta molto sulla propria carriera, una donna dedita al lavoro, una vita assolutamente vivace e sportiva, dinamica, una donna che di certo non è etichettata come minore rispetto alla figura del maschio.
Assolutamente, anzi possiamo dire che paradossalmente, proprio perché c'è stata anche una recente mostra in Italia importante, un'altra di quelle figure che ha avuto, o almeno gli è stato dato, quel tipo di ruolo, per quanto poi si potrebbe parlare anche ad un'analisi più approfondita di tanti aspetti, lo è stata per esempio Barbie, nel senso che effettivamente
bellissimo, giusto,
esatto,
giusto.
Barbie con tutti i ruoli che tra l'altro ha rivestito nel corso dei secoli, perché poi dei secoli ormai è un po' troppo forse, perché sì,
già.
Comunque è nata negli anni 50 ufficialmente.
C'è la mummia di Barbie,
esatto. Però sì, di Barbie ormai ci sono un po' tutte, cioè voglio dire da Barbie donna in carriera fino a Barbie presidentessa. L'unico problema della Barbie, che ricordiamo tutti, è il fatto che comunque, da quello che si sa, non aveva comunque non so se figli, però sicuramente c'erano degli accessori. Sì, esatto, rappresenta un po' tutti e due gli aspetti a seconda di come la si vuole vedere. Sicuramente però è stato anche quello un sinonimo di indipendenza, ad oggi pienamente riconosciuto.
Una Barbie che spesso è anche vestita con i tailleur creati da Coco Chanel, tailleur proprio prettamente maschili, no? Il tailleur è un vestiario che nasce dall'idea della donna, appunto,
del pantalone,
no?
Maschile,
esatto. E dunque a questo punto io direi che, passando, collegandoci un po' alla mitologia che è stata protagonista dei nostri discorsi finora, vogliamo ascoltare Rage con Ulisse.
Rage.
Come Ulisse, sarei capace di girare il mondo anche se il mondo finisse. Io tornerei come Ulisse. Mi hanno insegnato che in amore vince chi fugge. E quando c'è una convinzione ti ci attacchi con le unghie. Infatti corro come Bolt, sempre col cuore in gola. Non sai quanti padri in casa c'hanno una pistola. Io non volevo finire impallinato come un trofeo in un salotto, un animale impagliato. Ma l'occasione fa l'uomo ladro. E da quando ti ho vista mi sento strano, perché è tutto cambiato. Se fossi stata qui dentro casa, io quella porta non l'avrei aperta mai. È è un dettaglio quando sei cominciata. Quello che conta è quanto continuerai. Comunista, sarei capace di girare il mondo anche se il mondo finisse. Se questa nave dovesse andare a fondo oppure il mare sparisse, io per te giuro che troverò un modo e tornerei come Ulisse. Io tornerei come Ulisse. Guardo nello specchio, mi devo riprendere. Nel mio quartiere una reputazione da difendere. Ma poi ti vedo scendere in tiro per la sera. E più che uno sciupa femmina è sempre un'anima in pena. Chissà cos'è che fai, chissà dov'è che vai. Com'è che quando ci incontriamo non mi parli mai? Sei sempre così seria, ma bella anche da seria. Sei bella da arrabbiata, insomma sei bella vera, bella mia. Le provo tutte per farti mia. Ti racconto una storia e dopo vado via. Parla di Penelope, della sua te e di me stasera che comuniste, sarei capace di girare il mondo anche se il mondo finisse. Se questa nave dovesse andare a fondo oppure il mare sparisse, io per te giuro che troverò un modo e tornerei come Ulisse. Io tornerei come Ulisse. Metti mille volte ancora che sto con lei. Mi si legge in faccia tutto ciò che vorrei. Se lei fosse Penelope e Ulisse, io da casa nostra non partirei.
Di nuovo.
DJ, metti mille volte ancora che sto con lei. Mi si legge in faccia tutto ciò che vorrei. Se lei fosse Penelope e Ulisse, io da casa nostra non partirei. Con Ulisse, sarei capace di girare il mondo anche se il mondo finisse. Questa nave dovesse andare a fondo oppure il mare sparisse, io per te giuro che troverò un modo e tornerei come Ulisse. Io tornerei come Ulisse. Come Ulisse, sarei capace di girare il mondo anche se il mondo finisse. Se questa nave dovesse andare a fondo oppure il mare sparisse, per te giuro che troverò un modo e tornerei come Ulisse. Io tornerei come Ulisse.
Questa era Ulisse di Raige.
Raige, okay, non ti correggerò.
Rage, non so come
Rage.
Rage alla francese.
Ragione.
Detto ciò, poi il toscano tirato là così, la je toscana che ci piace, riempie sempre i nostri cuori. E dunque, tornando alla statistica, alle interviste di cui parlavamo inizialmente nella puntata, abbiamo alcuni risultati appunto di una parte di questa inchiesta, per così dire, un'inchiesta nei confronti degli uomini, mi piace questo termine.
Termine nuovo.
Carino, un termine figo, va bene così. Come ci vogliono quindi gli uomini? In sostanza, come ci vogliono? Dicono di non volerci lamentose, di non volerci petulanti, tanto meno critiche e invadenti.
Vogliono un maschio.
Noi dicono che dobbiamo lasciarvi liberi di seguire le vostre passioni, le vostre idee.
E qui avrei da ridire.
Sì, lasciar libero assolutamente sì.
Però non criticare.
Non criticare mi sembra abbastanza ridicolo. Come cresce? Io, volendo bene una persona, mi sento in dovere di criticare i suoi errori per farlo crescere.
Tutto sta nell'intenzione.
Sì.
Che se è fine se stessa, rottura e basta.
Deve essere una critica costruttiva.
Costruttiva.
Dipende da come la recepite, perché
no, dipende anche dalla donna che vi siete messi al vostro fianco, ragazzi. Cioè, una donna può o meno essere costruttiva per la vostra vita.
Ma quello
vita.
Come gli uomini, cioè, ovviamente, i modi, cioè, fanno poi la differenza come in ogni dibattito, credo.
Sì.
Al di là del sesso, voglio dire, perché poi non è che non si litighi tra uomini o non si litighi tra donne, per cui...
No, ma ben venga, tra l'altro, a mio parere.
Sì.
Un litigio, a parte per non parlare della bellezza del momento real pacificativo.
Però, come materiale presente...
Non è così!
Non so che doveva riuscire, cioè, io vorrei mandare un messaggio, cioè, padre...
No, non è vero!
Ciao, Daniele!
Ciao, diciamola, Jacopo!
È la ragazza a modo, è vero. Sì,
grazie,
sì.
Grazie.
Un angelo,
una donna angelicata. Ero
sì,
io Beatrice, ho sbagliato nome. Sì, cioè, anche lei è contro di me adesso.
Io saluterei Beatrice comunque.
Ciao,
ciao Beatrice. Ciao. dolce stilovista.
Oh mio Dio.
Vabbè, il problema quali riprenderei... sono infatti in realtà gli stereotipi che questo tipo di interpretazione hanno dato, credo, perché appunto la donna angelo di per sé, che nella letteratura che dicevamo laica, comunque in volgare, quindi nello stile nuovo, a un certo punto è vero che ha un valore positivo perché interpreta un sacco di cose, bla bla bla, e va bene. Però è da dire che a un certo momento diventa effettivamente uno stereotipo, per cui diventa sempre meno reale di quanto in realtà la donna non sia di fatto, quindi diventa infallibile, cosa che comunque una donna è, ma come è l'essere umano poi in generale.
Non credo piaccia neppure la donna infallibile l'uomo, ma io no. Credo che le debolezze di una donna siano invece una cosa estremamente carina all'occhio maschile. Siete d'accordo con me?
Ma assolutamente, cioè la capacità di ammettere i propri errori credo che poi appunto sia una di quelle cose che appunto genera spesso discussioni all'interno di una coppia, perché la difficoltà è proprio da quel lato, in ambo i sessi il problema è proprio riuscire ad ammettere di aver sbagliato qualcosa e quindi magari poter migliorare o comunque aggiustare quello che di sbagliato c'è.
Infatti
da ogni litigata andata a buon fine poi ci rinasci, cioè nel senso metti il mattone per poi costruire sempre meglio
una casa, un edificio. Io lancerei un appello a questo punto alle ragazze,
costruite
case, no,
perché le palazzi,
perché le donne non fanno
muratori.
Le muratrici.
Bravo, Zar. Ma
no,
io
perché ne facciamo l'ingegnere?
Yeah. Attenzione ragazzi,
sì perché
uomini
cagnolino al guinzaglio voglio.
Esatto, no, io volevo semplicemente lanciare un appello alle ragazze che vanno a fare i primi appuntamenti, dicendo loro di non mostrarsi come le eroine di una vita, ma di far vedere anche poi la loro parte più fragile, perché invece secondo me spesso è quella che colpisce più l'altro
ma
lato.
Di essere autentiche.
Esatto.
Anche perché
perché noi spesso
ha toccato un punto sensibile,
molto sensibile, che potrebbe farci litigare.
E poi costruiamo sul mattone che abbiamo messo, dai.
No, lo distruggiamo il mattone.
Lo Zara è fissato con una casa, te stai per sposare, stai cercando, cioè non capisco, vuoi una donna che ti costruisca la casa?
No,
la devi pagare, Zara. Se te sposi la casa la devi pagare, cioè non puoi passare.
Vuole la donna schiava.
Zitta.
E ecco fatto che ci troviamo immediatamente.
Subito.
No, vabbè, comunque l'autenticità di una persona in generale, e poi per voi donne è un punto sensibile, perché comunque siete stracaricate di canoni, modelli, e poi va a finire che una donna, per quanto abbia le palle o comunque desideri avere le palle, va a finire che si perde.
Sì.
Da cosa lo deduciamo?
Dalla signorina con 8 kg di rossetto e che va in giro vestita, cioè lo stereotipo. Tu praticamente sei talmente tanto abituato a ragionare per stereotipi che lo impersonifichi. Ed è lì la gaffa.
Però questo è quello che pensa chi è fuori dallo stereotipo, perché se a me piace il rossetto me lo metto.
Chiaro, ma non è questo.
Fa anche rima.
Non me è... lo tengo, mi sta anche bene, tiè. A me no, però in generale.
Il problema, come sempre, è se se lo mette per piacere o perché piace a se stessa, perché poi dovremmo entrare anche in quel dibattito. Certo. Nessuno è contro la donna che tiene a se stessa, certo, che può essere nel look o nell'abbigliamento. Voglio dire, anche i modelli cinematografici ne abbiamo avuto diversi, che poi sono stati comunque esempi di donne, pur tenendo molto al lato estetico. E come per esempio, ne so, Audrey Hepburn, per esempio, è stata una donna che era bellissima, ma allo stesso tempo incarnava comunque il meglio, tra virgolette, di quello che poteva essere una donna.
Audrey Hepburn,
Vabbè, è impossibile non,
beh,
non citare,
certo, figura controversa, certo, comunque.
Esatto, ma come anche quella di Marilyn Monroe in generale, chiaro, è stata vittima di alcuni stereotipi, però voglio dire, è stata una donna che è stata con, a parte gli uomini più potenti della terra a un certo momento, perché
niente,
non è da poco, e comunque è stata vittima sicuramente di una, è stata ferocemente bersagliata proprio perché spesso è stata scambiata o fatta passare come donna oggetto, cosa che realmente non è stata così, ecco.
Infatti hanno fatto diventare lei lo stereotipo.
Esatto. È diventato uno stereotipo.
Non è un argomento facile, anche perché io mi sono trovato in più di un'occasione a parlare con donne condividendo comunque molti punti di vista con loro, e quando intendo donne intendo da mia madre praticamente, passando per mia nonna, fino poi a generazioni anche sicuramente più giovani, dove pur condividendo i punti di partenza su tanti argomenti si arrivava proprio a litigare su quello che erano un po' alcuni stereotipi che sono nati, nel senso che ci si trovava a discutere proprio sull'emancipazione in questo caso. che di cui ho sempre odiato in realtà un aspetto in molte donne, nel senso che non mi è mai piaciuto più che altro la donna alfa in generale. Nel senso che ho trovato poi, anzi, mi sono trovato in più occasioni a tirar fuori un neologismo, se mi permettete, che era quello di un po' dell'omancipazione. Ovvero, una cosa che ho sempre odiato, ho trovato quelle donne che hanno, pensano, perché alcune purtroppo esistono ancora, anzi ne esistono moltissime, che in realtà hanno scambiato per emancipazione in realtà la possibilità di acquisire quelli che sono poi le caratteristiche peggiori del maschio alfa. Quindi se già io ho dei problemi col maschio alfa in generale, trovo ancora più aberrante trovarmi a che fare con donne che addirittura hanno assimilato questi aspetti e pensano che questo le renda più credibili. Questo qui è una cosa che obiettivamente al momento è la cosa forse che mi infastidisce di più in assoluto.
Descrivici un po' questa donna alfa.
È un
ben
po'
chiaro il tipo.
È il problema è che è proprio un po' come il maschio alfa, nel senso è quella persona che sente di dove è autoreferenziale di per sé, per cui parla delle proprie esperienze come assolute, parla delle proprie esperienze come verità, quindi impossibile da mettere in discussione. Ha un atteggiamento che normalmente è rapace, nel senso che in un discorso tende a voler prevalere a tutti i costi senza ascoltare l'altro, che è un problema che l'uomo ha avuto e ha ancora. Poi ovviamente ad oggi che la figura maschile è in crisi in generale, obiettivamente è in crisi un po' perché questo stereotipo non poteva sopravvivere all'emancipazione femminile e non è stato capace spesso di rielaborarlo. La cosa che mi lascia perplesso alle volte è che ci sono tante donne che vorrebbero o almeno reclamano l'uomo di una volta, figura che in realtà non conoscono appieno, perché sicuramente l'uomo di una volta, come poteva essere probabilmente anche il nonno di alcune di queste ragazze, sicuramente non era una figura facile con cui avere a che fare in casa e fuori da casa.
Beh, assolutamente no, almeno da quello che ci raccontano i nostri avi, che erano dei rapporti completamente diversi.
Beh, ma la figura femminile e maschile, come dicevamo prima, si è evoluta molto. Cioè, già, ad esempio, cazzata che ho visto su Facebook degli spot pubblicitari degli anni 50 paragonati a quelli attuali. Cioè, c'era l'uomo in giacca e cravatta infilato nel letto con la donna in ginocchio a fianco al letto che gli porgeva la colazione. Anni 50, parliamo di 66 anni fa.
Addirittura bisognerebbe tra l'altro vedere appunto da paese a paese, perché poi
paese
appunto...
Paese, cioè, cultura, cultura.
Esattamente,
sì,
esattamente, perché comunque è anche da dire che è vero che appunto in passato sicuramente la figura femminile, soprattutto nel passato recente, non ha vissuto tempi facili, ma è da dire che comunque tantissime culture erano matriarcali, per cui voglio dire, per esempio negli indiani d'America la figura della donna era una donna che sì, era anche madre, ma allo stesso tempo, esatto, e facendo casa aveva completo diritto di esprimere la propria opinione e dalla propria opinione dipendeva poi la vita in realtà della comunità stessa.
Beh, un po' una famiglia matriarcale.
Sì, no, infatti, sì. Che adesso magari sembra strano perché magari essendo state stereotipate anche alcune culture, uno tende a pensare semplicemente, sai, l'uomo guerriero che caccia, che va in guerra e che quindi riporta poi a casa tutto quello che è necessario per vivere.
E
invece non
cucina.
È così. Esatto.
Vorrei farvi una domanda a questo proposito. Io vorrei capire se la vostra idea, tra virgolette, ovviamente di donna diavolo, come l'abbiamo definita, donna diavolo moderna, modernizzata, è un po' legata all'idea di una donna dal forte eros, per così dire, dall'ormone facile, una donna che voglia prevalere anche sotto quel punto di vista, non so come dire. Paola, tu credo che mi abbia capito.
Stiamo parlando di un altro stereotipo, però.
Sì, un altro stereotipo, nel senso, di solito la donna che magari ha una carica sensuale più accentuata viene vista dagli uomini subito come la donna diavolo, poi magari in realtà
in questo senso
di carattere.
Beh,
io non lo collegherei, no, per esempio.
No, la donna che vive liberamente la propria sessualità è assolutamente legittimata, cioè ci mancherebbe una cosa del genere, anzi trovo che addirittura ad oggi ci sia una possibilità in più, ovvero quella di poter esprimere quello che piace o non piace anche all'interno dell'intimità, per cui sicuramente non si deve temere una donna che addirittura magari cerca un qualcosa di più nell'intimità. Quello credo che nessun uomo, spero almeno, lo consideri una minaccia. È da dire che comunque ci sono ancora alcuni tabù, nel senso, il problema vero qual è? Non è tanto quello, è il problema che addirittura non si arriva neanche a parlarne semplicemente, nel senso che ancora è un tabù parlare di sessualità in generale, quello è un problema. Il fatto che la donna, giustamente come l'uomo, abbia delle opinioni e soprattutto abbia dei gusti personali che cerca comunque di voler spiegare per in realtà migliorare poi quella che l'intesa. È l'intimità e l'intesa, credo che sia in realtà una grandissima conquista, sulla quale però insomma ci troviamo ancora a discutere, perché troviamo ancora la donna che è luce spenta, luce accesa, cosa che ancora divide due barriere obiettivamente, come se nell'ambito sessuale non possa essere vista perché diversa probabilmente da com'è a luce accesa, cosa che secondo me è anche quello ancora un sintomo di qualcosa che ci portiamo dietro e non ci riusciamo ancora a togliere completamente.
Io penso che, bello poveretto, però lei si riferisse più a un impatto a pelle, capito? Quelle persone ti sembrano più sexy.
Esatto,
a
pelle, la, cioè... la donna autonoma, no? La donna in tailleur è famosa per essere una donna, certo, ad alta carica sessuale, cioè per l'uomo.
Però
no?
Lì da vedere, perché lì entriamo nel tema di che cosa è sexy per chi. Nel senso, okay, che per, certo, qualcuno è l'uomo o la donna in carriera, indubbiamente, perché è sicuro di sé, ottiene dei successi.
Autoritario.
E ci siamo. Però ci sono comunque altre tipologie, nel senso, la donna sexy potrebbe anche essere quella che non è in carriera semplicemente, ma ha semplicemente una personalità molto forte e ha dei propri gusti personali in tutto,
certo. Cioè, tu quindi... comunque lo ricolleghi a una personalità forte,
perché
lo,
comunque perché no, perché
ha una personalità,
cosa,
cioè sexy per me è una persona che ha personalità, ha dei propri gusti specifici, ti dico,
okay,
e non ha paura ad esprimerli, quello per me è sexy.
Certo, capisco, per te no?
No, sì, sì, me, no, no, obiettivamente,
pensando,
ovvio, ovvio.
A perché viene fatto questo collegamento, no? Per esempio, la donna dedita alla propria carriera, oggettivamente viene vista come una donna che non, diciamo, ha... da vita alla propria vita di nuovo sessuale, molto più di un'altra tipologia di donna che segue meno la propria carriera. Perché? Perché non ha tempo di avere una storia d'amore seria, una vita di matrimonio da condividere con un uomo, da portare avanti dei figli. Quindi viene collegata, no? La donna autonoma, la donna indipendente, un po' alla donna che... come possiamo dire, che dà sfogo ai propri, sì, alle proprie voglie, esatto, molto più di un'altra tipologia, un'altra tipologia di femmina.
È uno stereotipo proprio.
Sì.
Ma secondo me appartiene...
è uno stereotipo.
È anche un rischio che può correre l'uomo comunque, cioè il classico stereotipo del dirigente in carriera che ha rapporti occasionali con la segretaria.
Certo.
Cioè, nel senso, alla fine dipende dal punto di vista soggettivo, cioè nel senso del proprio... cioè della persona a livello individuale, cioè se te dedichi la tua vita ad una carriera piuttosto che ad un rapporto, questa cosa ne risente sicuramente la persona che ti sta a fianco.
Sicuramente sì, come è giusto, e tra l'altro purtroppo negli ultimi mesi ci siamo più volte trovati comunque a parlare, abbiamo visto, no, quello che è legato per esempio alla violenza proprio anche sulle donne in generale, che purtroppo è frutto spesso e volentieri di questi stereotipi. E comunque, ma più che stereotipi in questo caso parlerei proprio di ignoranza in molte, sì, molte occasioni, perché comunque
anche di insicurezza
di frustrazione ci sono sicuramente. Ecco, una cosa che è letale in un dibattito del genere per esempio è la massa in generale, perché comunque il pensiero di massa spesso tende a conformarsi e ha bisogno sempre di mettere alla gogna qualcuno, sia nel caso delle donne sia nel caso degli uomini. Sicuramente, cioè, i social non aiutano, come abbiamo visto nell'ultimo dibattito, comunque anche riguardo a quella che è la pornografia online, che sia amatoriale, voluta o meno, è emerso proprio questo tipo di problema, che secondo me è veramente una cosa che è tremenda da immaginare nel 2016.
Eh sì, direi che è davvero una cosa parecchio bruttina. Comunque, dato che siamo in chiusura, io vorrei un attimino dare la parola agli uomini, a cosa abbiamo chiesto loro di raccontarci la donna dei loro desideri, no? E abbiamo proprio le risposte vere e proprie con le loro parole. Ci
nude
piaceva esprimerci,
sì, sì, sì,
esattamente come vi esprimete voi, cari, cari maschietti. E Andrea dice: è la mia futura moglie perché è riuscita ad incastrarmi, quindi a prendermi sotto questo punto di vista, lo dice in maniera molto carina. Un'altra risposta che abbiamo avuto è quella di Giovanni, che dice: è una donna sensuale, ironica, affettuosa, dolce, generosa e dinamica. Questo, vabbè, le vuole tutte. Abbiamo capito,
la
da Giovanni,
sì,
una
dea,
una
moglie ebriaca.
E dice anche che si fidi di me e non sia invadente in modo paranoico. No, 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 lui continua. Dice: l'ideale è avere al proprio fianco una donna che non voglia a tutti i costi cambiare il tuo modo di essere. Beh,
c'è, È molto frequente, la donna che si prende il caso clinico perché lei lo può cambiare. È
beh, vero. Sì, l'infermiera d'altronde.
La Croce Rossa.
La Croce Rossina.
Non sparate sulla Croce Rossa.
Perché vi può salvare sempre
la vita. A me è capitato sinceramente di avere rapporti nei quali io mi sentivo di dover tirare l'altra persona. E sono rapporti chiaramente finiti male proprio per questo motivo.
Ma sì, sì, perché sì, in realtà sì. È una complicità quello che caratterizza il rapporto. Cioè non è che io posso tirare te, ma se vedi che... Cioè, nel senso, è complicità. Cioè, anche se si è, ha due punti differenti.
Certo, noi dobbiamo già essere completi un po', no? Al 100%, in maniera indipendente, poi...
Si dovrebbe partire sicuramente da una sicurezza di base, perché dove ci sono delle mancanze, ovviamente quindi c'è frustrazione, ci sono quei tipi di rapporti distorti e credo di poter utilizzare il termine malati nell'accezione più ampia del termine, dove comunque la donna, quindi il compagno o la compagna, incominciano ad assumere più ruoli che non gli spettano. Quindi c'è la donna che è ragazza, madre da un'altra parte, amica, oh, non se può fa, diciamocelo.
Non ce la facciamo neanche noi.
No, come l'uomo allo stesso modo alle volte rischia di essere confuso con una figura paterna che non è assolutamente, dal momento in cui appunto il vostro compagno è uno e il vostro padre è un'altra persona. Insomma, ci sono due figure staccate apposta per questo motivo. È vero che però molti uomini sentono del fascino ancora un po', diciamolo, stil novista, della donna che li salvi un po' da se stessi, dalla propria confusione, dalle crisi che sicuramente nella quotidianità non mancano di ogni tipo. Quindi c'è ancora un po' quella visione della donna che arrivi un po' a mettere ordine, tra virgolette, in questo caso, in una vita che è piena di casini, ma che non dipendono spesso dalla donna in sé o da altro, ma proprio purtroppo dalla vita, dagli spigoli della vita di per sé.
Io direi che la donna salva la vita sotto ogni punto di vista,
a favore delle donne, di tutte le donne, perché poi appunto
di tutte le donne,
no, che siano, no, nel senso più specifico, nel senso che poi appunto una donna non finisce di essere donna se è una madre o altro, perché poi spesso si discute, no, su quanto la figura o la maternità comporti delle differenze nel rapportarsi, eccetera. Le mamme, diciamolo, sono sexy a loro modo,
la
perché continuano a essere
MILF.
La MILF, la cougar, di categoria.
Ma cougar! Jacopo le conosce tutte!
Però la cougar è lo stereotipo della donna in carriera,
esatto,
sbaglio?
Esatto, perché è la donna predatrice.
Predatrice.
Lo vedete allora?
Predatrice sessuale, ma perché ci sta?
Torniamo lì, ragazzi, sempre lì.
Perché si va...
La donna predatrice, non più preda. Una cosa carina che dice Rosario, è Rosario. Mio grande amico, una donna, lui vuole una donna affascinante ed intelligente che stimoli la propria curiosità e lo porti sempre verso nuove esperienze. Questa è una cosa che a me interessava parecchio, perché io un po' sono, a me piace la donna, no, che sì, stimola un po'
l'esotico,
il gusto dell'esotico, anche dal punto di vista dei viaggi, per esempio mi viene in mente il viaggio, no? La donna che ama il viaggio, che ama la scoperta, che si porta un po', travolge l'uomo nelle proprie esperienze.
Ma anche più banalmente il fatto che non si cada nella monotonia del rapporto, no? Può essere.
Che cosa molto semplice.
No, è uno dei rischi più grossi.
Comunque io direi di citare Charles Baudelaire in questa, io non
si
sono
sta
mai
rivoltando
capace.
In questo momento.
Ciao, salutiamo anche lui.
Bella,
bella Charles, bella zio.
Passa qua.
Ci salutiamo oggi con un aforisma di Baudelaire che dice: ciò che c'è di pericoloso nell'amore è il fatto che è delitto nel quale non si può fare a meno di un complice. Bellissima questa frase.
Beh,
direi
sì,
che
direi
non potevamo
che...
chiudere la nostra puntata di oggi in maniera migliore. Io vorrei...
Posso fare un saluto particolare?
Sì.
Facciamolo. Tanto
oggi
siamo...
si è laureata una nostra cara amica, si chiama Martina. Ciao Martina.
Ciao Martina, e complimenti.
Dai, donne laureate, super.
Ecco, la donna autonoma di
me. Possono studiare.
Io saluto Emanuele Berti, che ci ascolta, è un grande fan, e quindi
io saluto
salutiamo.
La madre di Elisabetta, a questo punto, perché tanto sta tante donne.
Ciao Franca.
Ciao Luca. Ciao
ragazzi, buon proseguimento. Voglio salutare i miei ospiti, i nostri ospiti, Paola e Marco.
Grazie, è stato bellissimo.
Sarete nuovamente
Marco.
Ospiti.
E sì, noi ci vediamo a questo punto giovedì prossimo, che è il 27, un po' prima di Halloween. E quindi vedremo cosa riusciremo a tirare fuori dal cilindro. Io e Elisabetta.
Sarà sicuramente qualcosa di carino, io lo so.
Me lo auguro.
Sarà molto bello.
Ragazzi, di nuovo, buon giovedì e buon weekend.
Ciao.